Grazie anche a Nicola, mi sembra che tutte e tre le relazioni che abbiamo ascoltato sollevino davvero tantissimi problemi. Io approfitto solo per dire due cose, in realtà fare due o tre domande, poi lascio casomai spazio, ci sono interventi dal pubblico, non abbiamo tantissimo tempo però. Non so cosa ci manca, ci chiudono le... Mi ha colpito moltissimo della presentazione di Deborah, in realtà un ottimissimo dato sulle disuguaglianze, nel senso che nella cattolicissima Italia, no, ci siamo vantati per tanti anni di solidarismo, tutte queste cose, e scopriamo che le disuguaglianze, che è l'ultimo coefficiente di Gini, sarebbero le disuguaglianze, sono le più alte, addirittura peggio del Regno Unito, no? Thatcher, tutte queste cose qui, Blair, eccetera. In termini davvero la politica questo dato, però la domanda che volevo fare è se secondo te, il tempo è poco, però cioè, l'immigrazione può in qualche modo risolvere un po' dei problemi che tu hai sollevato, o se secondo te li andrà ad approfondire, cioè l'intervento dello Stato nel sociale diventerà ancora più grande. Alla Caris, ci chiamiamo per nome, il professore Zotti chiama mia moglie per prendermi in giro. È molto interessante quello che tu dici, cioè gli obiettivi sono rimasti quelli fin dal 57. E da parte sono obiettivi che uno può anche condividere, cioè vuol dire garantire, no, un reddito a certe categorie economiche che sono molto importanti sul territorio, che possono svolgere un ruolo sull'ambiente, penso sia importante. Quasi da chiedermi perché l'Unione Europea non propone anche all'Africa di fare cose di questo genere, no? Anziché chiedergli di aprire i suoi mercati ai prodotti agricoli dell'Unione Europea. Però l'altra cosa, cara, che ti volevo chiedere era fondamentalmente che squilibri grossi tu vedi in questo sistema. Cioè, davvero gli agricoltori riescono a essere, no, un baluardo rispetto al cambiamento climatico, oppure certe scelte e certi incentivi vanno ad aggravare, no, certi tipi di coltivazioni che poi in realtà aggravano questo problema ambientale. Quindi che cosa si può fare per cambiare queste cose? Cioè anche nel dibattito che c'è adesso della riforma, di cambiare gli ambienti, ecco, fondamentalmente sull'ambiente cosa si dice? Cosa bisogna fare? Leggevo, no, nel dibattito sulla Brexit qualcuno che diceva una delle cose laburisti che noi rimpiangeremo l'Unione Europea è uscire dalla PAC. No? Perché tanto ha che cosa ha fatto? La PAC ha incentivato, no, come dire, grandi proprietari terrieri, quindi l'accumulo di terra a scapito proprio dei piccoli contadini. Non so se sia vero o non sia vero, però ci sono degli squilibri dentro questo sistema. Allora come dicevamo, il 40% del bilancio è davvero tanto. E per quello che dice Nicola, è vero, la colpa è nostra, però io quando un paio di anni fa ero in Sudafrica, prima delle tesi di marzo, no? E le tesi di marzo è il momento del collo di bottiglia, che è valanghe di gente che si deve laureare per non ripagare le tasse. E avevo tipo, non sono 13 tesi, no? Che sono le famose tesi di master, sono magistrali. E quando lo spiegavo ai colleghi sudafricani, paese civilissimo, Sudafrica, loro mi guardavano attonito. Avevo fatto delle 13 tesi di master da supervisionare. Cioè, quello che voglio dire è noi abbiamo una università che è un po' diversa da quella di altri paesi, no? Io ho dei colleghi che stanno in Scozia che non fanno didattiche, loro fanno esclusivamente Research Universities. No? Ed è vero, loro hanno un'enorme facilità a vincere tutti questi bandi. Loro non hanno studenti. Cioè, abbiamo anche, come dire, un modello di università che forse andrebbe fatto un po' valere a Bruxelles, no? Quello che ti dice Onibo, che dire prima raccoglie tutti i pareri, no? Cosa volete che mettiamo nel prossimo Horizon? Cosa io, storia dell'Africa, no? E poi gli mando le mail, quando salto fuori se non c'è storia dell'Africa, e dice, come mai? Perché non mi interessa. Che è verissimo, va bene, lo posso capire. Però dico, le scelte in questo caso della politica aiutano alcuni ma penalizzano altri. Per cui è vero, evidentemente sarà il passo sulla tecnologia, su tutte queste questioni, però anche tanti altri ambiti disciplinari vengono proprio spazzati via da questo genere di call. Ci sono dei piccoli cambiamenti che potrebbero essere fatti, che ci risparmierebbero un sacco di tempo. La Volkswagen Foundation, no? E cosa fa? Ti dà delle call, in cui ti dice, prima di fare il vero e proprio progetto, mandaci un pre-progetto, 5 pagine. E noi ti selezioniamo su quello, se vieni selezionato ci perdi 6 mesi, ma se non vieni selezionato hai perso quelle 2 settimane di tempo a fare il tuo network, a fare la tua proposta, che insomma non ti ammazzano un anno di azienda. Cioè sono poche cose da fare rispetto a queste devastanti domande, va bene, che ti portano, e non abbiamo più dottorandi per fare le domande, questo è un grande problema. Vabbè, non tengo niente. Il dottorando ti guarda, se glielo chiedi, dice perché, tanto io tatuaggi non sono più, non c'è possibilità per me di niente. Quindi anche qui sarebbe interessante capire come in questo caso davvero, no, il ministero e le università, il rettore, la cura, tutto questo, sono più incisivi su queste scelte. Perché è vero, cioè noi andiamo a finanziare gente che sta a Oxford, che i nostri soldi non hanno bisogno, perché stanno già benissimo. Poi prendiamo qualche domanda così poi rispondete tutta una volta. Non so se qualcuno. Vincenzo, ti do il microfono però così sentono tutti.
No, sono un po' avvilito, ma cerco di sapere. In ognuno di questi 3 interventi sono emerse delle cose che non vanno, appunto. Cioè, quel coefficiente di Gini lì, 35,1 Italia, vuol dire che siamo tra i paesi dove c'è la massima disuguaglianza. D'altra parte, io quando faccio le mie conferenze faccio vedere una slide dove dice che ci sono 10 persone in Italia tra i soldi dei 500.000 operai. Cioè, ci sono disuguaglianze troppo grandi. Se, l'altra questione è la politica agricola, mi dispiace, ma io sono molto critico. Danno questi soldi, figli danno agli agricoltori per fare roba che si mangia, sono d'accordo. Adesso danno un sacco di soldi per fare roba con cui fare energia. Questo qui è proprio una questione che non sta in piedi, perché la roba, cioè, dopo con questi biodigestori, eccetera, gli agricoltori portano tutto quanto, non sono. L'energia si può fare dagli scarti, ecco, ma non si può fare l'energia dal grano turco. Quindi è un errore dare dei soldi incentivando, tanto più che i biocarburanti o biocombustibili e anche il biometano sono negativi, perché non è vero che ci fanno risparmiare, che ci fanno, diciamo, meno gas serra con l'ultimo. Secondo, col biometano si mantiene in vita il motore a combustione e per 10 di biometano si consumano 90 di metano fossile. E quindi questo fatto, il biometano è una specie di cavallo di Troia che certe industrie, anche la SNAM, usano per poter mantenere l'uso di combustibili fossili mentre devono passare all'elettricità. Questo qui sembra che l'Europa non lo capisca. Mi dispiace, e così anche ha finanziato i biocombustibili dell'Enel, dell'Eni, che importa l'olio di palma dalla Malesia, ma scherziamo, distruggendo le foreste là, e con l'olio di palma dopo ci fa dei biocombustibili che ne mettono 10% nel gasolio, no? E con questi 10% dopo usano il gasolio della gente. E l'ultima questione, quella di Nicola, sì, insomma, te dici che i miei tempi erano migliori, tu sei ragione. Io non ho mai avuto una segretaria in vita mia. Non mi vuole dire, qualcosa vuole dire. Cioè, se l'università italiana, adesso io non sono nessuno, però ho 50 anni, non ho mai avuto una segretaria. Quindi uno deve fare di tutto, capisci? Deve cominciare a pulire la scrivania, faccio per dire, e poi soprattutto, all'altra questione, noi perché siamo così scarsi? Perché non sappiamo l'inglese? Molti secondo me non sanno inglese, non sapevo che sono imparato. E l'altra questione è che i nostri politici non hanno influenza, perché non sono bravi, non hanno influenza nei comitati europei, secondo me. E quindi, insomma, siamo fatti così, contentiamoci, cosa posso dire.
Una domanda a Carla Cavallini. Se ho capito bene, lei ha detto all'inizio che sono tuttora vigenti delle scelte politiche in agricoltura tese a limitare il danno dell'esodo dall'agricoltura, e sono tuttora così, immaginando che ci sia un problema esodo tuttora vivo. Per cui quando ci viene raccontato in televisione del ritorno dei nostri giovani in agricoltura, è una romanticheria che serve a Linea Verde per fare un servizio?
Allora, intanto ringrazio la dottoressa Cavallini per l'esposizione, perché quando si parla di parche è sempre un argomento un po' delicato e se non c'è qualcuno che lo spiega come si deve, il rischio è che gli agricoltori vengano visti come dei parassiti. E questo non è. Già mi è capitato in questa sala di spiegare il perché è stata introdotta la PAC, per quello che ha detto la dottoressa. In Europa fino al primo dopoguerra si pativa la fame. Si pativa la fame perché o c'erano pochi prodotti alimentari o avevano dei costi tali che intere fasce di popolazione non riuscivano ad acquistare quel poco che c'era. Per cui con il piano Marshall, subito dopo la seconda guerra mondiale, si è trovato il sistema, si è pensato ad un sistema che potesse aumentare le produzioni. Per aumentare le produzioni ci dovevano essere gli agricoltori che producevano e dovevano produrre ad un prezzo tale per cui il consumatore poteva avere le risorse per comprarlo. Questa è stata l'origine della PAC ed è tuttora vigente. Perché se, come ha detto la dottoressa, se ci dovessimo svegliare senza Europa all'indomani sarebbe una tragedia non solo per gli agricoltori ma anche per tutti coloro che devono andare a far spesa al supermercato, perché si troverebbero dei prodotti alimentari dei prezzi tali che difficilmente riuscirebbero ad acquistare. Per cui la politica agricola comune è un tassello importante che va mantenuto. Il problema qual è? Che proprio per questo sospetto che ci sia un finanziamento occulto tutte le volte che si va a discutere la PAC, qualcuno tenta di infilarci dentro qualcosa facendo dei pasticci. Uno su tutti è quello del greening, cioè a dire gli agricoltori per poter ricevere questi finanziamenti devono lasciare del terreno incolto. Terreno incolto che non dà niente all'ambiente o all'economia, non dà niente, soprattutto in una nazione come l'Italia, povera di terreni agricoli. Ma siccome l'Europa è grande, ci sono delle nazioni tipo l'Inghilterra, dove ci sono dei grossi proprietari terrieri, tipo la regina di Elisabetta, che con questo giochino qui si portano a casa centinaia di migliaia di euro, perché lasciando in conto il 5% della loro azienda, considerate che la maggior parte di queste aziende hanno dei terreni in conto già di per sé, perché sono delle aziende grandissime, non come quelle italiane, per cui c'è qualcuno che su queste cose, con la scusa dell'ambiente, invece ci infila dentro di quelle cosine lì. Poche settimane fa abbiamo avuto la fortuna di avere Paolo De Castro qui in giro per le nostre campagne, ci ha detto che probabilmente la riforma della PAC slitterà di 2 anni, probabilmente arriveremo al 2022. Noi abbiamo chiesto a Paolo De Castro che si ricandidasse perché è una delle poche persone in Italia che a livello europeo è in grado di difendere gli interessi del Sud Europa, diciamo così. Per cui sarebbe importantissimo che Paolo De Castro potesse ricoprire ancora il ruolo che ha ricoperto in questi anni in Europa, perché veramente il 40% del bilancio destinato all'agricoltura è importante che ci sia qualcuno che quantomeno difenda i nostri interessi, perché tutti cercano di portarci a casa qualcosina. Per quello che riguarda la ricerca e i finanziamenti, è vero. A me è capitato nella mia vicenda politica cavalcorese già 2 volte di partecipare a 2 live europei per questioni ambientali, una volta addirittura eravamo partner del CNR, naturalmente siamo finiti in quell'88% che non ha portato a casa niente, perché è veramente complicato. Credo che la politica dovrebbe fare una cosa abbastanza semplice. Noi abbiamo creato l'Unione dei Comuni, sarebbe importante che l'Unione dei Comuni creasse un ufficio dove ci sono 2 persone che lavorano solo ed esclusivamente per portare a casa queste risorse, perché si pagherebbero abbondantemente il loro stipendio e arriverebbero delle risorse sui territori. Probabilmente nel programma elettorale queste cose ci sarà, però bisogna vedere con gli altri comuni se sono d'accordo, ma credo che se vogliamo, a parte il fatto che spesso quando andiamo in Europa l'italiano è visto come sempre il furbetto, per cui sicuramente quando presenta un progetto c'è qualcosa sotto, gli diamo una legnata. Cioè, ho anche questo sospetto, perché purtroppo siamo visti anche un po' non tanto bene all'estero. Però insomma è un ambito in cui bisognerà lavorare tanto, ma credo che la soluzione sarebbe anche quella. Oltretutto, quando la regione riesce ad emettere i bandi, succede spesso che coloro che potrebbero fruire di questi bandi non partecipano. A me capita, dato che seguo l'ambiente, che in questo momento soprattutto ci sono delle famiglie che ereditano dal nonno il fazzolettino di terra e non sanno cosa farcene perché loro hanno degli altri mestieri, per cui vengono e mi chiedono che cosa devono fare e io cerco di accompagnarli da chi li può consigliare per accedere a questi finanziamenti, per fare un bosco, per fare un'area ci siamo trovati che in provincia di Bologna c'era solo una domanda che veniva da Cavatore, una, che poi non è andata neanche a fine quella, perché poi dopo ci sono tante paletti, è sufficiente che ci sia uno che non va bene, per cui dopo va molto tutto. Però succede anche questo, ci sono i bandi, nessuno partecipa per avere i finanziamenti. Bisogna che noi facciamo un grosso lavoro da questo punto di vista, perché ci sta passando un treno davanti e noi non lo prendiamo mai.
No, visto il quadro che avete fatto, mi chiedo, ma c'è prospettiva che qualcosa cambi? Cioè, qualcuno che si presenta per buttare all'aria tutto con questi programmi, come si chiama, sovranisti o quelle robe lì, ha un'idea chiara, un progetto per cui effettivamente c'è modo di meno Europa le cose funzionano di più, o qualcuno ha chiara com'è la situazione e ha un progetto da proporre per migliorare la condizione sociale del welfare, per migliorare, una mucca costa più di un giovane, ci diceva l'altra sera in collegamento da Bruxelles un ragazzo di qua che lavora a Bruxelles. E quindi non è consolante, perché mi sembra che non sia sproporzionato il discorso, se è vero che una mucca costa più che un giovane o che l'Europa investe di più in una mucca che in un giovane, insomma forse era questo il discorso, ecco, per non parlare di tutto il discorso della ricerca di cui parlava Maroli. Quindi in questo panorama così scoraggiante, la politica ha chiare le idee, la politica le ha le conoscenze, le competenze, perché forse i comuni non ce li hanno, ma è anche forse da mettere in conto che non le abbiano, ma chi si avventura a occupare dei ruoli di politica così importanti le ha chiare le idee, le competenze, le conoscenze, i percorsi da fare per migliorare la cosa, ci sono delle linee politiche che fanno sperare nella comprensione, perché se, diceva lui, se adesso Oxford e Cambridge ce li togliamo ci resta qualcosa di più, ma penso che non sia la soluzione di eliminare l'avversario per godere di un po' di soldi.
L'unica sulla mucca è credere nella reincarnazione, se la vita ti va meglio.
La mia è una domanda di questo genere: se voi doveste spiegare l'Europa dei bambini di 6 anni, perché secondo me bisogna anche cominciare da lì, no? Quindi sapere che il papà va a votare il 26 maggio, però che lui sappia che cos'è l'Europa. Quando io facevo la scuola elementare nell'altro secolo, c'erano, mi ricordo, delle immagini. Adesso molto si lavora di immagini, quindi queste immagini, questa cosa della disparità, della ricerca, dei campi di cui parlava Carla, e anche delle cose di cui parla Enrico alla fine, raccontarle, cominciare a raccontarle quando hanno 6 anni, raccontagliele in italiano, ma raccontagliele anche in inglese. Secondo me bisogna proprio cominciare da lì. Leggevo oggi che non so più quale casa editrice ha fatto una serie di libri in cui racconta la via francigena dell'Europa, cioè tutti i libri per i ragazzi legando insieme i paesi d'Europa. Anche questo è un modo per far sì che l'Europa, si cominci a parlare di Europa quando sono piccoli.